Filippo Gentiloni, registrazione 30B della sua delazione al Convegno Nazionale delle Comunità di Base a Verona.
Secondo, un'esperienza di fede che cerca di accettare la cultura contemporanea cordialmente, senza riserve, non senza spirito critico, ma cordialmente, che non rigetta il mondo contemporaneo, perché siamo convinti che nella storia si vive criticando e lottando, ma non tornando indietro. E quindi per fare due nomi chiari a tutti, Marx con Marx e con Freud cerchiamo di fare i conti, fino in fondo, il che non significa certo che li accettiamo come Vangelo, ci mancherebbe altro, ma che li accettiamo come realtà positive della cultura contemporanea. Facciamo i conti con maestri del sospetto. Terzo, un'esperienza di fede che vuole adoperare il proprio spirito critico non solo nei confronti della vita politica e sociale in genere, ma nei confronti di tutte le istituzioni, anche dell'istituzione Chiesa a cui apparteniamo, ma apparteniamo alla Chiesa criticamente. Non ritagliamo fette non criticabili nella società. Siamo convinti che non esistano oasi che non sono soggette a critica, oasi intoccabili, perché la vita sociale e politica o si critica tutta o non la si critica. Questo discorso mi sembra molto qualificante, anche se ingrato, anche se difficile, per la vita delle comunità cristiane di base. Ecco perché in questi anni il nostro discorso non è stato soltanto, come era più facile aspettarsi, di critica alla democrazia cristiana o di critica alle aggregazioni reazionarie del mondo cattolico, ma è stato anche di critica alla istituzione Chiesa a cui sempre apparteniamo. Altro elemento qualificante, e mi sembra essenziale, anche se quantitativamente meno appariscente, l'ecumenismo, un reale ecumenismo di base nel senso che forse non ci interessano tanto gli incontri di vertice tra rappresentanti delle varie chiese, ma ci interessa un cammino in comune fra i credenti in Cristo in Italia. Siamo ancora molto lontani dall'averlo realizzato in pieno, ma mi sembra che è un punto irrinunciabile di tutte le nostre comunità, naturalmente sviluppato di più laddove la vicinanza, ad esempio, per essere concreti, con i fratelli evangelici e con i compagni evangelici è più rilevante, come in Piemonte, ad esempio. Un altro elemento, un termine che spesso adoperiamo, la riappropriazione da parte della base dei segni e della parola, che vuol dire riappropriazione da parte della base, non vuol dire soltanto che certe parole che prima le dicevano solo i preti, ora le dicono anche i laici, sì, vuol dire anche questo, ma non basta, ecco. Direi che riappropriazione del segno e della parola vuol dire la ricerca, mai esaurita, di un dire Gesù Cristo con segni, con parole realmente significanti, realmente significanti. In questo senso, se ne è tanto parlato in questi giorni a proposito del convegno di Firenze, rivendichiamo anche noi almeno un pezzo di eredità di Don Milani, nel senso di sforzarci sempre di dire parole e di produrre segni che siano parole e segni che dicano veramente qualche cosa. Mi permetto di leggere poche righe di un'intervista pubblicata proprio ieri dall'agenzia Adista, fatta a Don Gianni Bagerbozzo sul nostro convegno di Verona. È stato chiesto da Adista che cosa Don Gianni Bagerbozzo pensasse dell'attuale situazione delle comunità di base italiane e la risposta va proprio, a mio parere, piuttosto acutamente su questo punto del linguaggio. nostra caratteristica specifica, anche se i risultati forse sono ancora modesti. Leggo queste poche righe. A mio avviso, le comunità cristiane di base hanno assunto la dimensione che in qualche modo dovrebbe essere propria di tutta la Chiesa. Mi riferisco all'impegno storico e alla dimensione comune di ogni uomo. Esse hanno compiuto il tentativo di parlare un linguaggio comune. Ecco, questo accento sul parlare mi sembra importante. Tentando di calare la testimonianza cristiana all'interno del linguaggio secolare, che è l'unico linguaggio. Naturalmente è un'avventura e un rischio, ma è un rischio da correre, che evidentemente, come ogni rischio, comporta sempre delle cadute. Lo spirito delle comunità di base costituisce una scelta sostanzialmente giusta ed ecclesialmente comune, quella cioè di intendere il fatto cristiano come interno alla storia, come capace di produrre eventi, ma in primo luogo di assumere eventi, cioè di non predeterminare uno status privilegiato secondo cui chi è cristiano si trova come tale dalla parte di Dio e del bene e chi non lo è starebbe dall'altra parte. Impegnate in questo spirito, le CDB rappresentano il radicale superamento dell'integrismo. Un'ultima osservazione che mi sembra ci caratterizzi: lo sforzo costante di verificare nella prassi la teoria, di una reale ortoprassi, di non stabilire dei principi, ma di ricavarli dalla prassi, dedurli dalla prassi e riportarli nella prassi. È un cammino faticoso. È molto più facile, certo, per esempio, chiamare un teologo a verificare se il Vaticano II ha detto o non ha detto le stesse cose del Vaticano I. Ma è molto più difficile confrontarsi con la nostra prassi quotidiana di credenti nel Cristo morto e risorto e domandarci se la nostra prassi è l'annuncio o non è l'annuncio del Cristo morto e risorto. In questo senso mi permetto di sottolineare l'importanza di un libro nuovo che trovate lì, che è sfuggito all'elenco di Ciro, il libro della comunità di Sant'Anna di Potenza, proprio come esempio di sforzo di verifica continua fra certe ipotesi e una prassi di vita cristiana. Secondo punto, di questo terzo punto, si sente ripetere spesso in ogni giorno che le comunità di base, dopo 10-15 anni di vita, avrebbero fallito il loro scopo. Perché? Si dice, o si ripete, perché le comunità di base non sono riuscite ad influire profondamente sulla Chiesa e sulla società, si sono ghettizzate o sono state ghettizzate, dicono i più benevoli, sono state emarginate. Ecco, oggi sono un piccolo gruppo, non tanto piccolo, perché qua siamo tanti, ma insomma non molto rilevante nella società e nella Chiesa italiana. Questo in fondo è il nodo dell'obiezione rispettabilissima con la quale dobbiamo guardare a fronte alta e con la quale dobbiamo fare i conti. Ecco, farei alcune osservazioni più che una risposta. La risposta viene da noi, viene dai fatti. Viene o non viene dai fatti. Ecco, mi sembra che la nostra presenza qui sia già una risposta. Ma comunque anche questa risposta, certo, secondo il nostro stile, dovrà venire dalla verifica quotidiana di una prassi. Una prima osservazione a proposito di questa obiezione. Nessuno nega che la sinistra italiana sia in crisi, nessuno nega che le comunità cristiane di base fin dalla loro nascita hanno fatto riferimento a questa sinistra. Sarebbe quindi del tutto strano e contraddittorio se in una sinistra in crisi tutta, storica e nuova, dei cinquantenni e degli antenni, con difficoltà particolari con i giovani, eccetera, eccetera, se in una sinistra così la vita e la prassi le comunità cristiane di base andate a gonfie vele, sarebbe il segno di una contraddizione. Allora non sarebbe vero che noi siamo radicati in una parte di lotta della storia, ma invece è vero, e il fatto che sia vero lo dimostrano anche le nostre attuali odierne difficoltà. Mi meraviglierei se fosse il contrario. Secondo, ancora la forza della repressione che si abbatte sulle comunità cristiane di base. Ciro Castaldo ne ha parlato pochi minuti fa, di quanto sia ancora, forse meno vistosa di una volta, questa repressione. Fa meno titolone sui giornali, ma è presente e come, forse più capillarmente, anche se meno vistosamente di una volta. E qui in mezzo a noi vorrei citare un nome solo, quello di Don Vitale Cataldo, prete della Calabria, emarginato dai suoi, in difficoltà enormi per trovare un modo di lavoro e di vivere in Calabria, non ha fatto titolo di giornale, ma è morto poco fa, come sapete, tristemente e isolatamente a Milano. Un'altra osservazione, sempre su questa obiezione, le comunità di base certamente fanno meno titolo sui giornali. Nessuna meraviglia, ci sono dei fatti politici abbastanza chiari che lo spiegano, ma stiamo attenti a non giudicare da questo la loro vita. Ecco, giudichiamola da tanti fatti, meno vistosi, meno facili a conoscerci, ma non dobbiamo essere troppo succubi dei mass media e delle loro leggi, che d'altronde conosciamo benissimo e valutiamo senza nessuna recriminazione. Ci siamo tutti dentro, le conosciamo bene, sono le leggi della nostra società, quindi non ce ne scandalizziamo certo, ma per esempio sfuggono alla valutazione di grandi mass media certi elementi che invece possono risaltare qua. La quantità, per esempio, di piccole testate, di giornali, di settimanali, di mensili che esiste nella nostra area. Ne avete un saggio giù in fondo sui tavoli, ne avete un altro saggio sull'ultimo numero di Fondo i Tempi. Abbiamo pubblicato un inserto sulle comunità di base in cui c'è anche una scheda sulla quantità di pubblicazioni che si riguarda. E vedrete una realtà che appunto sfugge per le leggi della grande comunicazione ai mass media, ma che non è per questo affatto meno reale. Un'altra osservazione, come dicevo all'inizio, la vitalità delle comunità sul piano internazionale. Il piano italiano conta per Bacco se conta, ma conta molto di più il livello internazionale, come tutto ormai. E la vita delle comunità di base nel mondo si sta sviluppando molto più di quanto noi ci rendiamo conto. Pensiamo sempre e giustamente all'America Latina come esempio più vistoso e più lampante, ma pensiamo anche all'Olanda, un rappresentante dell'Olanda è qui fra noi, pensiamo alla vitalità della Francia e al recente convegno nazionale che ho visto riuniti a Chamarol, 85 mi pare comunità di base francesi, su posizioni molto simili alle nostre, pensiamo ai movimenti che si stanno sviluppando un po' dappertutto. Ecco, quindi concluderei questa risposta, che non è tanto una risposta ma è una serie di osservazioni, dicendo che è vero, delle comunità di base si parla meno di 10 anni fa, quando su Isolotto o su Don Fanzoni o su Regina o su Lavello c'erano i titoli nelle prime pagine dei giornali. Il fatto stesso si potrebbe dire che questa realtà più capillare, più diffusa e più comune fa meno titolo di giornale, ma non dimostra la inesistenza, né l'agonia, né la morte. E poi farei un'osservazione di tipo un po' teologico, se mi permettete. La vitalità di una comunità è la vitalità della Chiesa, e la vitalità della Chiesa, cioè meglio, l'annuncio della Chiesa è nel genere del segno, ma è un tipo speciale di segno. Gesù Cristo non ha scelto il segno roboante, vistoso, il titolone di giornale. Glielo chiedevano anche allora. Vi ricordate quando gli chiesero di fare quel bel segno che era di buttarsi dal pinnacolo del Tempio? Folle immense in quei giorni presenti a Gerusalemme per il pellegrinaggio pasquale l'avrebbero osannato. Ha mandato via questa idea come una tentazione. A Gesù Cristo non piacciono le folle. Mi pare che si possa dire questo, leggendo il Vangelo. Il segno di Cristo non è un segno di facile successo. Lo dico senza troppa polemica, forse un po' sì, senza troppa. Non è un segno di facile successo. Il segno di Cristo è un segno efficace, non fuori dalla storia, dentro la storia. Dentro la storia dalla testa ai piedi, ma dentro la storia alla maniera di quel particolare segno che è la croce di Gesù Cristo, che è il piccolo gregge, che è il seme, che è il lievito della pasta, che non è il grande successo. Ce lo dobbiamo sempre ricordare. Se permettete, anche su questo punto vorrei leggere poche righe da una rivista che non è strettamente dell'area delle comunità cristiane di base, anche se ha delle posizioni molto simili alle nostre, che è questa rivistina molto carina, Catania 2, fatta da un gruppo di cristiani della periferia di Catania, intorno a Don Giuseppe Ruggeri. Certamente loro non si considerano membri delle comunità cristiane di base, ma le idee sono molto simili. E a proposito del segno, termina l'editoriale dell'ultimo numero, dopo aver parlato della crisi in cui viviamo, della difficoltà di far sentire un annuncio di Gesù Cristo che non sia soffocato dalle folle, che non sia roboante e quindi forse poco cristiano. Occorre una creazione o partecipazione a luoghi di prassi messianica. Non tutti tra noi sono dei credenti, almeno nel senso abituale di questo termine, ma pensiamo che sia indispensabile collocarsi da qualche parte, dove brilla attraverso le crepe la luce che promana dalla redenzione. È una redenzione delle cose creduta in Gesù Cristo, non sempre vista, ma sempre creduta. Non importa se questa prassi messianica viene portata avanti in spezzoni di esperienze prive di strategie vincenti. Mi piace questa frase perché è un po' quella in cui ci troviamo oggi. Stiamo facendo spezzoni di esperienza di prassi messianica, senza strategie vincenti almeno a breve termine. Ma senza la partecipazione a questi luoghi, secolari o ecclesiali che siano, dove il cerchio incantato dell'esistenza si tramuta in simbolo di senso e di pienezza, senza questa presenza noi resteremmo funzionali al sistema dominante e quindi seri. Nessuno può codificare questi luoghi, se non esiste un elenco dei luoghi dove c'è la prassi messianica. Esistono delle lampadine, dei segni, dei segnali che si accendono qua e là, dove meno ce lo aspettiamo, in piazze anche molto piccole. Terzo punto.
Devo smettere?
Ancora, scusate, 10 minuti. E il terzo punto e l'ultimo, d'altronde mi limito quasi a leggere la traccia. Nei confronti della Chiesa e della società italiana agli inizi degli anni Ottanta, le comunità di base assumono un atteggiamento costruttivo, anche se critico, senza pregiudizi. Ecco, alcuni punti di discussione. Il primo punto riguarda un po' questa presenza così pesante, così importante, questo ruolo così importante del Papa nella società, nella Chiesa in genere, nella società italiana e mondiale. Prima osservazione che farei è che non dobbiamo anche noi, dopo tutti i discorsi che facciamo e che continuiamo a fare, cadere in eresia di papolatria. La Chiesa non è il Papa, lo sappiamo bene, e nella Chiesa si muovono infinite cose e infinite realtà che non sono il Papa. E ricordiamocelo sempre, ricordiamoci sempre di parlare molto più di Gesù Cristo che di Giovanni Paolo II, molto più dello Spirito Santo che del Vaticano. Perché c'è il rischio che in questa eresia cattiamo anche noi per parlarne male, del Papa e del Vaticano. Detto questo, direi che certamente siamo preoccupati in genere di questa antropologia, adopererei questo termine, volutamente polemico invece del termine teologia, di questa antropologia che sta diventando dominante nella Chiesa Cattolica Ufficiale, dagli interventi del Papa fino agli interventi di tutti i parroci, no tutti, di molti parroci. Ecco. Un'antropologia che ha un certo successo anche perché parla dell'uomo, e sembra forse un gran passo avanti questo parlare dell'uomo invece che parlare di Dio e di Cristo. Noi modestamente credo che siamo convinti che la nostra funzione è di annunciare Gesù Cristo, perché l'uomo ce lo stiamo facendo cercando di farlo in tutti i luoghi a ciò destinati. Non ci raduniamo intorno al tavolo eucaristico per parlare dell'uomo, ma per annunciare Gesù Cristo, che poi è un modo di parlare dell'uomo. Una chiesa che si erge a paladina ed erede di una certa tradizione popolare rischia di finire a sostegno di posizioni interclassiste e quindi contrarie agli interessi delle classi oppresse e favorevoli agli interessi delle classi dominanti. Ecco, mi sembra importante sottolineare quanto nella tradizione della Chiesa e prima ancora nella tradizione dell'Antico Testamento il profeta sia sempre stato coronato dall'insuccesso, lo pseudo profeta dal successo. Questo non per fare facili distinzioni tra profeti e pseudo profeti, ma anche siamo tutti insieme pseudo profeti e profeti, ma per cercare di non essere trascinati dai facili entusiasmi e di vedere chiaro con gli occhi della parola di Dio su questa realtà. Ecco perché quindi mi pare siamo tutti piuttosto preoccupati di certi indirizzi di questo primo anno del pontificato: l'accentramento, nonostante tante parole sulla collegialità episcopale, la difficoltà ad accettare conquiste di pluralismo e di ecumenismo, certi passi indietro ci sembra di dover denunciare, l'imposizione di un'unica interpretazione del Vaticano II, l'arresto nello sviluppo di un laicato adulto, maggiorenne, e così via. Ecco, mi sembra che l'esempio più vistoso sia quello che è successo a proposito del sinodo olandese, di cui sentiremo anche parlare in questi giorni, ed è un esempio che ci preoccupa. Detto questo, mi pare molto importante che le comunità di base, noi, prestiamo sì sempre attenzione a quello che avviene ai vertici, Vaticano, Papa, eccetera, ma prestiamo forse molto più attenzione a tutti quei movimenti che stanno avvenendo al di sotto, per dire così, nella Chiesa italiana, a tutti quei processi in atto, di cui ho dato qualche sommaria e purtroppo superficiale indicazione. Ecco, cerchiamo di essere presenti, cerchiamo di collegarci, cerchiamo di dire qualche cosa in positivo laddove qualche cosa si muove e si può dire, e mi sembra che siano e saranno sempre di più gli spazi nei quali si può dire qualche cosa, gli spazi aperti nelle chiese locali. Pensiamo ad esempio precaro del convegno di Roma sui mali di Roma, ma tante altre occasioni ci sono state, ci sono e ci saranno. Pensiamo per esempio alle occasioni che probabilmente ci potrebbero essere nei prossimi mesi in vista del sinodo dei vescovi sulla famiglia, per dire anche sul campo della famiglia e della sessualità qualche cosa pure noi. Pensiamo per esempio alle comunicazioni che possiamo avere con altri settori, con altre sette della Chiesa italiana nel campo dell'educazione dei bambini alla fede, campo delicatissimo, importantissimo, sul quale non solo il Colosso ma tante nostre comunità hanno fatto in questi anni delle belle esperienze, e così via. E infine, per i prossimi anni 80, nonostante tutte le difficoltà, dovremo sempre continuare la nostra militanza nelle forze politiche e sociali. Diventa forse più difficile in questo momento, cioè stanca. Ecco, la funzione proprio della comunità può essere in questo senso non di dare soluzioni, ma di dare uno stimolo. Non aspettiamo dalle forze politiche e sociali della sinistra, a cui facciamo riferimento, la soluzione delle nostre difficoltà. difficoltà, sappiamo bene che non è il loro compito e non glielo chiediamo. Non vogliamo portare nelle forze politiche e sociali dove verifichiamo i nostri problemi e le nostre contraddizioni di credenti, ma vogliamo continuare, anche se non sempre è facile, questo impegno molteplice, a portare avanti questi spezzoni di esperienza, anche se sappiamo bene che tra i vari spezzoni è più difficile di una volta fare unità, fare sintesi la sera andando a letto. E concludendo, le comunità cristiane di base all'inizio degli anni Ottanta sono impegnate con tanti e tanti altri cristiani, alcuni di alcuni abbiamo parlato ma di pochi soltanto, nel edificare la Chiesa di Gesù Cristo, non un'altra Chiesa, non una Chiesa alternativa, non una serie di cristiani senza Chiesa, perché Gesù Cristo la Chiesa l'ha fondata, ma vogliamo contribuire alla costruzione continua, alla Chiesa di Cristo degli anni Ottanta. Per noi annunciare Gesù Cristo in mezzo a questa, a mezzo al casino e alla crisi della società contemporanea, non significa fare quadrato intorno ad un'istituzione, non significa tornare dentro una roccaforte e metterci un muro più alto, ecco, non significa bandierare bandiere di sicurezze politiche, sociali e psicologiche, ma significa approfondire questo discorso difficile che leggiamo nel Vangelo, che è il discorso della condivisione del piccolo trezzo, del pane, del lievito nella pasta, del sale, del seme nella terra. Una chiesa dei poveri, ma non soltanto una chiesa dei poveri perché dice certe cose, una chiesa povera di strutture, povera di sostegni, povera di soldi, povera di mezzi anche di comunicazione sociale, e quindi povera di risonanza, povera di concordare. Quale è, ci sembra, la Chiesa di Gesù Cristo? È una scommessa del tutto aperta, rifiutiamo qualsiasi forma di trionfalismo in questo nostro quinto convegno nazionale, però ci sembra che l'esperienza che abbiamo fatto ci permetta di andare avanti con speranza.